E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta. Ritengo utile, cari ascoltatori, prima di iniziare insieme a voi l'analisi dei contenuti della lettera di Paolo ai Romani, dare una visione d'insieme alle epistole del Nuovo Testamento, in particolare a quelle scritte dall'Apostolo Paolo. Iniziamo col dire che l'importanza delle epistole di Paolo nel Nuovo Testamento non può essere mai abbastanza sottolineata. Questi suoi scritti rappresentano infatti un metodo di rivelazione diverso da quelli precedenti. Fino a quel momento Dio aveva comunicato con l'uomo in vari modi, attraverso il Pentateuco, cioè la legge data a Mosè, attraverso la storia, attraverso la poesia e la profezia e attraverso i Vangeli. Ora ci troviamo davanti a un altro mezzo di comunicazione, le epistole, la maggior parte delle quali sono state scritte per l'appunto da Paolo. Le lettere o epistole di cui disponiamo sono così calorose e personali che potrebbero essere arrivate per posta speciale, a me o a te, oggi stesso. In esse, sia in quelle scritte da Paolo, sia in quelle degli altri apostoli, il Signore parla al lettore in una maniera del tutto personale. Nello stesso tempo, bisogna distinguerle dalle lettere puramente private, poiché sono state scritte per uno scopo che potremmo definire semipubblico. Le epistole costituiscono un nuovo genere che non trova riscontro nella letteratura contemporanea. La loro forma, infatti, è adatta a venire incontro alle particolari esigenze delle prime comunità cristiane. Nessuna di loro fu composta per uno scopo puramente letterario, nemmeno l'epistola ai Romani, che infatti si presenta come un trattato teologico, come un grande manifesto evangelico per il mondo. Su un totale di 21 epistole, ben 13 portano la firma dell'Apostolo Paolo, ed è interessante sottolineare che le epistole più vecchie furono scritte prima della stesura dei Vangeli. Le lettere avevano uno scopo essenzialmente pratico, e per questo motivo esse fanno luce sul carattere delle chiese cristiane dei primi tempi. C'erano problemi dottrinali e morali derivanti dalla lotta tra i principi del cristianesimo e il mondo pagano circostante. Non c'era uniformità organizzativa tra le chiese. A volte, come nel caso di Corinto, esistevano situazioni di disordine. Le lettere erano il mezzo usato dagli apostoli, e da Paolo in particolare, per portare chiarezza, ordine e sostegno spirituale alle chiese. Esse rappresentano la reazione spontanea degli apostoli a situazioni che richiedevano un intervento e un consiglio immediato. Sono quindi frutto di una responsabilità oggettiva che gli apostoli sentivano sul loro cuore per le chiese che essi stessi avevano fondate sul fondamento comune rappresentato da Gesù Cristo. Le lettere, però, nonostante quanto abbiamo appena detto, mantengono una straordinaria validità anche per il credente di oggi. Sono infatti piene di indicazioni, di spunti, di esortazioni spirituali che vanno molto al di là del momento contingente che ha portato alla loro stesura. Le lettere sono una straordinaria, inesauribile fonte spirituale per tutti coloro che a esse si avvicinano con spirito di umiltà, di sottomissione alla parola di Dio. Se tutto questo è vero in generale, lo è, se possibile, a maggior ragione per le lettere di Paolo. Per Paolo il Vangelo era il grande movimento ecumenico e Roma era il centro di quel mondo per il quale Cristo era morto. In quest'ottica e con queste premesse possiamo iniziare a occuparci in maniera più diretta dell'epistola di Paolo ai Romani. Possiamo innanzitutto chiederci chi sono le persone alle quali Paolo scrive la lettera. Chi aveva fondato la Chiesa di Roma? Cercherò di rispondere brevemente a queste due domande. In Romani capitolo 15, versetti 15 e 16, l'Apostolo fa questa dichiarazione. «Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti, per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio, di essere un ministro di Cristo Gesù fra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo». In questo passo, Paolo afferma molto chiaramente di essere l'apostolo dei gentili, così come altrettanto chiaramente aveva dichiarato che Simon Pietro era l'apostolo di Israele. Scrivendo ai Galati aveva infatti detto, al capitolo 2 dell'Epistola ai Galati, versetti 8 e 9, «Perché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo dei circoncisi, aveva anche operato in me per farmi apostolo degli stranieri, riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano in segno di comunione, perché andassimo noi agli stranieri ed essi ai circoncisi». Paolo dunque era l'apostolo destinato in modo specifico al lavoro tra i gentili, tra i non ebrei, termine col quale appunto si indicavano coloro che non appartenevano al popolo di Israele ma alle nazioni straniere. Nell'ultimo capitolo della lettera ai Romani, l'autore cita i nomi di persone che conosceva. La maggior parte di esse erano gentili. Da tutto questo possiamo dedurre che la Chiesa di Roma era costituita a maggioranza da gentili, anche se erano sicuramente presenti dei giudei divenuti cristiani. A essi infatti Paolo si rivolge direttamente, con molte allusioni all'Antico Testamento e alla storia dei figli di Israele. Per quanto riguarda poi la seconda domanda, chi fondò la Chiesa di Roma? Possiamo dire che questo costituisce uno dei problemi irrisolti della storia della Chiesa primitiva. Non è possibile accettare la tradizione secondo cui il fondatore di questa comunità fu l'Apostolo Pietro, anche se ciò non esclude che lo stesso sia stato per un certo periodo di tempo in quella città. Se infatti Pietro fosse stato presente a Roma, Paolo non avrebbe mai scritto questa lettera. In altri brani della stessa epistola, Paolo sottolinea infatti che non si sarebbe mai recato a Roma se in quella città fosse già stata fondata una chiesa, pur essendo ansioso di andarvi per predicare il Vangelo, ma non sarebbe mai andato a Roma se qualcun altro vi avesse predicato il Vangelo prima di lui. Infatti in Romani 15, al versetto 20, è scritto: «Avendo l'ambizione di predicare il Vangelo laddove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui». Da ciò possiamo sicuramente dedurre che a Roma non c'era stato nessun altro apostolo. E allora chi fondò la Chiesa di Roma? Ebbene, farò una insolita affermazione. La Chiesa di Roma fu fondata dall'Apostolo Paolo, il quale lo fece, se così si può dire, a distanza. Durante i suoi spostamenti all'interno dell'Impero Romano, Paolo aveva portato molti uomini e donne a Cristo. Roma aveva un forte potere d'attrazione ed è probabile che molte delle persone che Paolo aveva incontrato nel corso dei suoi viaggi fossero andate in quella città in un secondo momento. Forse vi chiedete come posso fare una simile affermazione. Ebbene, un esempio lampante ci viene fornito in Atti, dove Paolo è in viaggio verso Corinto. Leggo i versetti dall'1 al 3 da Atti, capitolo 18. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un ebreo di nome Aquila, oriundo del Ponto, giunto di recente dall'Italia insieme con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma. Egli si unì a loro, essendo del medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti, di mestiere erano fabbricanti di tende. Aquila e Priscilla abitavano a Roma, ma Paolo li incontra a Corinto, dove si erano rifugiati in seguito a un'ondata di antisemitismo sfociata in una persecuzione ad opera dell'imperatore Claudio. Più tardi si recarono ad Efeso con Paolo e diventarono ottimi testimoni di Cristo. All'epoca in cui Paolo scrisse le epistole ai Romani, Priscilla ed Aquila erano ritornati a Roma e Paolo colse l'occasione per mandare loro i suoi saluti. E per quanto riguarda gli altri? Ebbene, Paolo li conosceva senz'altro. Ciò vuol dire che li aveva incontrati da qualche parte dell'impero e li aveva portati a Cristo. In conclusione, possiamo affermare che Paolo fondò la Chiesa di Roma a distanza, cioè condusse al Signore delle persone che per un motivo o per l'altro si ritrovarono poi a Roma. Paolo aveva visitato alcune colonie romane come Filippi e Tessalonica e lì aveva appreso le leggi, la lingua, lo stile, la cultura, i costumi romani. Aveva camminato sulle strade romane, aveva incontrato soldati romani sulle vie principali, nei mercati e aveva dormito nelle prigioni romane. Era anche comparso davanti ai magistrati romani e aveva goduto dei benefici dalla cittadinanza romana. In poche parole, Paolo conosceva tutto di Roma, sebbene non l'avesse ancora visitata. E da questo punto strategico, qual era la capitale del mondo, che egli doveva predicare all'umanità perduta, il Vangelo globale, cioè il fatto che Dio ha amato il mondo così tanto da dare il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Roma era come una grande calamita. Attirava a sé uomini e donne fin dagli estremi confini del mondo allora conosciuto, e nell'attraversare in lungo e largo questo impero colossale, Paolo e gli altri apostoli avevano portato ai piedi della croce un gran numero di persone. Molti di questi cristiani, attirati al centro di questo grande nodo di comunicazione, giungevano in questa grande metropoli, e così, col tempo, vi costituirono una chiesa visibile. In conclusione, probabilmente, nessuno in particolare costituì la Chiesa di Roma, ma essa fu formata da coloro che Paolo e gli altri apostoli avevano condotto a Cristo e che erano giunti a Roma dai confini dell'impero. Riassumendo, abbiamo visto che l'autore dell'Epistola ai Romani è Paolo, che gli avrebbe visitato la città più tardi, sebbene la conoscesse già molto bene, e che Paolo fu indirettamente anche il fondatore della Chiesa di Roma. Mentre ci avviciniamo a questa grande epistola, mi sento del tutto inadeguato davanti al grande tema che l'autore affronta, cioè la giustizia di Dio. È un messaggio duro, chiaro, preciso, che purtroppo il mondo non vuole né sentire, né tantomeno accettare, perché preferisce sentir parlare della gloria dell'uomo. Vuole che sia esaltato l'uomo anziché Dio. Ma la realtà è che qualunque ministero o insegnamento che tende a innalzare l'uomo, che non dichiara apertamente, come fa Paolo nella sua lettera, la grande verità sulla assoluta depravazione del genere umano e sul fatto che l'uomo è un essere corrotto e perduto, non potrà né risollevare l'umanità né offrirle un vero rimedio. La Bibbia ci dice chiaramente che l'unico rimedio per il peccato dell'uomo è quello perfetto che abbiamo in Cristo, quello che Dio ha procurato a una umanità perduta. Il ladrone sulla croce era stato reputato indegno di vivere nell'impero romano e stava per essere ucciso, ma il Signore Gesù gli disse che l'avrebbe reso adatto per il cielo. Oggi tu sarai con me in paradiso. Luca 23, 43. Dio prende peccatori perduti come me, come te, e li fa entrare nella sua famiglia. Li rende suoi figli, e lo fa perché Cristo è morto sulla croce, non perché ci sia in noi qualche merito. Questo è il grande messaggio della Bibbia, della lettera ai Romani. È una lettura che richiede tutte le facoltà intellettuali di cui disponiamo e che, in più, deve essere immersa nella preghiera affinché lo Spirito Santo possa impartire i suoi insegnamenti. Ogni cristiano dovrebbe impegnarsi a conoscere questo libro perché esso ha il potere di fondare il credente nella fede. Il capitolo d'apertura dell'Epistola ai Romani comprende l'introduzione, i motivi missionari del grande apostolo, la definizione di Vangelo e la condizione dell'uomo peccatore che ha bisogno del Vangelo. Esso ci dà il ritmo dell'intera epistola. La lettera ai Romani insegna la totale depravazione dell'uomo, il quale è irrevocabilmente e disperatamente perduto. Egli deve ottenere la giustizia di Dio, dal momento che di giustizia propria non ne ha affatto. Secondo molti commentatori, la chiave di questo scritto si trova nei versetti 16 e 17 di Romani, capitolo 1. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Al capitolo 2, Paolo dice che ogni uomo ha una sua coscienza, una coscienza morale, una conoscenza del rapporto tra un'azione e il suo valore etico. Se l'uomo dà ascolto a questa coscienza, anche se non ha una formazione ebraica ma gentile, essa stessa lo assolverà o lo accuserà. E ciò sarà vero a maggior ragione nel giorno in cui tutte le azioni saranno giudicate da Cristo Gesù. In questo punto della lettera ai Romani riemerge la caratteristica cristocentrica, incentrata cioè sulla figura di Cristo, di tutta la lettera. Caratteristica che potremo notare nel corso dello studio della lettera di Paolo ai Romani. Dopo aver affermato l'imparzialità e l'universalità del giudizio divino, l'apostolo Paolo passa decisamente a accusare la supposta giustizia degli ebrei davanti a Dio. Essi, esattamente come i gentili, non si erano comportati, non si comportavano secondo quanto era stato dato loro di capire. Al popolo ebraico era stato dato molto. Da questo punto di vista era stato un popolo privilegiato, eppure questo molto non era stato sufficiente. Essi facevano esattamente come i gentili. Paolo si indirizza all'ipotetico giudice e moralizzatore dei gentili e lo individua chiaramente in un giudeo. In pratica egli dice: «Tu sei giudeo e possiedi la legge». Ti riposi in essa perché essa ti dà sicurezza, attraverso di essa conosci la volontà di Dio e sai distinguere ciò che è meglio. Ti glori perché colui che adori è il vero Dio e perché conosci la sua volontà. Per questo ti consideri più istruito, superiore a quelli di razza meno nobile. Credi di essere la guida dei ciechi e l'istruttore degli insensati, di coloro cioè che non hanno conoscenza delle cose di Dio. Come mai allora tu stesso non metti in pratica la legge che predichi? Questa giustizia è come un abito, è a disposizione di tutti, ma veste soltanto quelli che credono. Inoltre, l'Apostolo dichiara che tutti ne hanno bisogno, come scritto in Romani 3, 23, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma anche che tutti possono essere giustificati gratuitamente mediante il sacrificio di Cristo. Infatti il versetto seguente dice: «Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, gratuitamente». È la parola greca dorean, che in Giovanni 15, 25 viene tradotta in questo modo: senza motivo. Se Dio ci salva per la fede in Cristo e non per i nostri meriti, le nostre opere, allora dov'è il vanto? Per che cosa dobbiamo cantare vittoria? Non dobbiamo assolutamente proprio gloriarci, non abbiamo motivo per farlo. Paolo, l'Apostolo, chiede: dov'è dunque il vanto? Poi risponde egli stesso: esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. La parola legge, citata la prima volta, non si limita alla legge dell'Antico Testamento, ma al principio della legge, di qualunque legge, qualunque cosa tu pensi di poter fare. Il secondo riferimento esclude che si tratti della legge dell'Antico Testamento e significa semplicemente una regola o principio di fede. In altre parole, Dio salva la razza umana, non sulla base del merito personale, ma semplicemente se crede a ciò che Egli ha compiuto. E questo esclude di conseguenza ogni possibilità di vanto. Infatti Paolo dice: «Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge». Non si tratta di una conclusione o un riassunto. Paolo qui spiega il motivo per cui il vanto è escluso, perché l'uomo è salvato per fede. Ora senti questo convincente discorso. Se la giustificazione si ottiene mediante la legge, allora Dio appartiene ai giudei. Ma se la giustificazione si ha mediante la fede, allora appartiene tanto ai giudei quanto ai gentili. E ora nota la logica di quest'altro. Se i giudei persistevano in questa posizione, di conseguenza dovevano accettare l'esistenza di due dei, uno per i giudei e l'altro per i gentili. Ma questo non era possibile, perché erano monoteisti, vale a dire credevano in un solo Dio. Probabilmente la più grande dichiarazione che sia stata fatta al popolo di Israele si trova in Deuteronomio 6, versetto 4. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Paolo dimostrerà attraverso la vita di due uomini dell'Antico Testamento, si tratta di Abramo e di Davide, che la salvezza non si ottiene mediante la legge, ma per fede. E a questo punto continueremo domani a vedere questa importanza, questa assoluta importanza della fede per avere la salvezza gratuitamente. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, quindi appuntamento rinnovato a domani alla stessa ora. Ciao.